Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. Le radici della scienza di Lucio Russo. Going up, up, up. Going down, down,
down. Tutti abbiamo studiato a scuola che due masse qualsiasi si attirano tra di loro con una forza che è proporzionale alle masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Quest'idea però che i corpi si attirano tutti tra di loro non corrisponde certo alla nostra esperienza quotidiana. Noi vediamo che i corpi cadono verso il basso, non che si attirano tra di loro. E quindi è interessante capire qual è l'origine di quest'idea, come nasce l'idea che i corpi si attirano tutti tra di loro. Ecco, se si cerca di studiare l'origine di quest'idea all'interno della scienza moderna, in genere non si riesce a capire da dove sia nata l'idea. Una delle storie più note, forse di tutta la storia della scienza, spesso le storie più note sono quelle meno vere, è quella della storia della mela di Newton. Si racconta che Newton era vicino ad un melo, vede cadere una mela e capisce che i corpi si attirano tra di loro con la legge di gravitazione universale. Ora, è chiaro, questa è una storia, almeno a me sembra chiaro, questa è una storia priva di senso, in quanto ogni teoria scientifica, come dire, deve essere la teoria più semplice per spiegare la fenomenologia che interessa. Se la fenomenologia che interessa è la caduta delle mele, non c'è nessun bisogno di ipotizzare la legge di gravitazione universale, basta la teoria aristotelica o anche teorie più elementari di quella aristotelica della gravità. Tutti hanno sempre visto cadere le mele e i sassi e per questo non c'era bisogno di ipotizzare interazioni reciproche tra tutti i corpi. La storia delle idee sulla gravità diventa più chiara se si rinuncia all'idea di capirne l'origine nella scienza moderna, ma si fa un passo indietro, un po' lungo, e si riprende la storia di lungo periodo a partire proprio dalle idee platonico-aristoteliche sulla gravità. La teoria aristotelica è molto diversa dalla teoria moderna. Per Aristotele esistono corpi pesanti, esistono corpi leggeri ed esistono corpi celesti. E sono tre categorie di corpi con diversa natura. Il peso riguarda solo i primi, cioè i corpi pesanti. I corpi pesanti per loro natura sono attratti da un punto particolare. E questo punto particolare, che è un punto particolare dello spazio, avendo attratto intorno a sé tutti i corpi pesanti, è finito con l'essere il centro della Terra. Però la sua natura, come dire, di luogo proprio a cui tendono i corpi pesanti, aveva preceduto la formazione della Terra. Poi esistono invece corpi leggeri, e i corpi leggeri, anziché tendere verso questo punto particolare, il centro della Terra, tendono nella direzione opposta, quindi tendono ad allontanarsi dal centro della Terra. E poi esiste una terza categoria di corpi, che sono i corpi celesti, gli astri, che tendono né allontanarsi né avvicinarsi al centro, ma si muovono invece di moto circolare attorno al centro. Ecco, questa teoria, non esiste nessuna interazione tra corpi, esiste soltanto un'interazione tra alcuni corpi, corpi pesanti, e un punto, che è il centro del mondo. Ecco, il passaggio da questa concezione alla concezione della gravitazione universale fu lento e richiese vari passi intermedi. Il primo passo è quello a cui abbiamo già accennato, compiuto da Archimede. Quando Archimede, assumendo proprio come ipotesi le stesse ipotesi di Aristotele, dimostra che la Terra è necessariamente sferica. In effetti, in questa dimostrazione, potenzialmente vi è il superamento della teoria aristotelica. Infatti, una volta che si è capito che la Terra è sferica come conseguenza della gravità, è difficile non chiedersi perché non è sferica solo la Terra, ma è sferica anche il Sole, ad esempio, o è sferica anche la Luna. E quindi bisogna immaginare una spiegazione analoga anche per questi altri corpi. Se si osserva il Sole o la Luna dopo aver studiato il trattato sui galleggianti di Archimede, non si può fare a meno di chiedersi se esiste una gravità anche in quel caso, cioè se le varie parti del Sole e della Luna non sono attratte verso il punto centrale rispettivamente del Sole o della Luna e non sia dovuto a questo la forma sferica dei due corpi. Ora, in effetti, questo passo logico fu effettivamente compiuto ed è testimoniato in particolare da Plutarco, in un dialogo che è di grande interesse per la storia della scienza, il De face quae non per une apparet, in cui si dice che il Sole attira verso di sé le parti di cui consiste, proprio come fa la Terra, e per questo raggiunge una forma sferica. Ecco, è chiaro che questo porta ad una teoria per certi aspetti simile a quella aristotelica, per altri molto diversa, cioè anziché concepire un universo sferico con un solo punto privilegiato che attira tutti i corpi pesanti, si afferma in questo modo una teoria policentrica in cui esistono tanti punti, il centro della Terra, il centro della Luna, il centro del Sole, ognuno dei quali attira i corpi pesanti del proprio mondo, il Sole, le parti del Sole, la Luna, le parti della Luna e così via. Ecco, questa teoria policentrica fu ripresa all'inizio dell'età moderna e fu accettata per esempio da Copernico. Una difficoltà posta da questa teoria policentrica è esposta anch'essa in un dialogo di Plutarco. Ed è questa: se effettivamente esistono tanti mondi separati, ciascuno dei quali capace di attrarre verso il proprio centro i corpi del proprio mondo, cosa accade a un masso che si trova a essere lontano da tutti i centri, cioè a non far parte né nel mondo del Sole né nel mondo della Luna, ma si trova lontano, a grande distanza dal Sole e dalla Luna? Ecco, questo problema, un problema teorico molto interessante, è posto esplicitamente in un passo di Plutarco. L'interesse di questo problema, io credo, sta proprio nel chiedersi cosa avverrebbe ad un corpo di cui si ignora l'esistenza. Questo significa avere interesse alla costruzione di una teoria. Ecco, nel caso di una teoria puramente descrittiva, di un'astronomia puramente descrittiva, ci si chiede come si muove il Sole, come si muove la Luna, non ci si chiede come si muoverebbe un masso che fosse in certe condizioni senza sapere se esiste un masso così fatto. Ecco, questa è una difficoltà. Naturalmente non è facile ricostruire tutta la storia delle idee sulla gravità nell'antichità, in quanto non abbiamo moltissime testimonianze. Le testimonianze che abbiamo sono diverse, ma sono frammentarie, quindi non sempre è possibile ricostruire tutti i passi logici. Il passo successivo, comunque, dalla teoria policentrica, fu quella di chiedersi se in qualche modo vi era o no interazione tra corpi che appartenevano a diversi mondi. Per esempio, se io so che il centro della Terra attira i corpi terreni e il centro della Luna attira i corpi lunari, ci si può chiedere se a loro volta esiste un'attrazione tra la Terra e la Luna. Ecco, anche su questo è fondamentale la testimonianza di Plutarco, e vi è un brano di importanza fondamentale, sempre del De Face, in cui ci si chiede come mai la Luna non cade sulla Terra. Ecco, già il porsi la domanda perché la Luna non cade sulla Terra significa immaginare che la Luna è un corpo pesante, quindi si sta nell'ambito di una teoria completamente diversa da quella aristotelica, per cui la Luna, essendo un corpo celeste, non avrebbe peso. Non solo, ma si immagina che quindi il peso, cioè l'interazione verso il centro della Terra, arrivi fino alla Luna, coinvolga quindi anche corpi celesti molto lontani. La risposta è ancora più interessante, cioè Plutarco dice la Luna non cade sulla Terra perché il peso è equilibrato dalla velocità della sua rotazione. Vi è quindi un equilibrio tra il peso e la forza centrifuga. Ecco, questo è un concetto normalmente considerato moderno, nonostante sia chiaramente espresso in questo passo del De Face, che ha avuto una grande importanza poi nella prima età moderna. Questo dialogo del De Face di Plutarco è stato spesso trascurato dagli storici della scienza, ma va sottolineato che non era stato affatto trascurato dagli scienziati. Per esempio, una traduzione latina annotata fu edita da Keplero, e fu accuratamente studiato da Newton, che infatti inserisce vari brani nel De Face come commento a una versione che poi rimase inedita dei Principi. E forse va anche sottolineato che il primo lavoro scientifico di Newton riguardo proprio l'aspetto della Luna, dove ovviamente la principale fonte era proprio quest'opera di Plutarco. L'argomento riportato da Plutarco dell'equilibrio tra peso e forza centrifuga per spiegare il moto della Luna intorno alla Terra rende chiaro che il peso si estende fino alla Luna, che quindi la Luna è attratta dalla Terra. Ecco, ma come si fece a capire che anche la Terra era attratta dalla Luna, per arrivare appunto a un'idea di interazione reciproca che poi sarà così importante nella scienza moderna? Da questo punto di vista il passo essenziale fu dato dalla riflessione sulle maree. Ecco, la teoria delle maree ha svolto un ruolo molto importante sia nella scienza antica che all'inizio della scienza moderna. È un ruolo che a volte adesso è dimenticato ed è facile capire perché. In effetti, nell'antichità c'era l'idea che i moti celesti fossero moti regolari, prevedibili, perfetti, mentre i moti terreni erano visti sempre come variabili, mutabili. Il terreno è il regno del contingente. Ora, la marea è l'unico fenomeno che costituisce un ponte tra il mondo terreno e il mondo celeste. Infatti, da una parte la marea avviene sulla Terra ed è certamente condizionata da una serie di caratteristiche fisiche, come la forma della costa, la profondità dell'acqua e così via. Però è facile riconoscere anche delle corrispondenze tra il fenomeno della marea e fenomeni astronomici, le fasi della Luna, ad esempio. E quindi la teoria delle maree era il primo fenomeno essenziale da spiegare per chi voleva realizzare un'unificazione, cioè una teoria che spiegasse allo stesso tempo l'astronomia e i moti terreni. Ecco, nell'antichità, il primo passo importante, per quanto ne sappiamo, fu compiuto da Eratostene. Eratostene non solo attribuì il ciclo delle maree alla Luna, cosa che probabilmente su base empirica molti sapevano da molto tempo, però il punto essenziale, che come sappiamo da una testimonianza di Strabone, in questo contesto Eratostene pensò di poter criticare il trattato di Archimede sui galleggianti. Cioè Eratostene disse che non si poteva accettare la conclusione di Archimede sulla sfericità degli oceani, in quanto la forma degli oceani cambiava a seconda che si fosse in alto o in bassa marea, e quindi evidentemente c'era qualche cosa da modificare nelle ipotesi di Archimede, perché le dimostrazioni erano ineccepibili, come poteva controllare sia Eratostene sia noi oggi. Ecco, quindi Eratostene ha evidentemente l'idea che il peso non può essere semplicemente una forza simmetria sferica verso il centro della Terra, ma bisogna tener conto anche dell'interazione della Luna, perché altrimenti il fenomeno delle maree non si spiega. Ecco, in questo modo per la prima volta si scopre un'interazione reciproca tra due corpi, tra la Terra e la Luna. E da questo, naturalmente, all'idea di gravitazione universale c'è ancora una lunga strada. Si può pensare che la reciprocità dell'interazione tra Terra e Luna sia dovuta al fatto che si tratti di due corpi sostanzialmente della stessa natura. Cioè si può attribuire alla Luna una natura terrena diversa da quella degli altri astri. Ecco, il passo successivo consiste nel capire che nel fenomeno delle maree un ruolo importante è svolto non solo dalla Luna, ma anche dal Sole. Ecco, questo può essere capito naturalmente dalla relazione tra maree e fasi lunari, però vi è un'altra strada che probabilmente fu seguita da Seleuco di Babilonia. E come sappiamo, anche in questo caso da Strabone, Seleuco di Babilonia, che era un astronomo che aveva studiato le maree, in particolare nel mare Arabico, scoprì un ciclo annuale delle maree. In particolare scoprì che se si studia la differenza tra le due alte maree giornaliere, le due alte maree giornaliere non hanno la stessa altezza, ma vi è una differenza tra di loro, che diventa massimo al solstizio e si annulla all'equinozio. Ora, è quasi impossibile spiegare un fenomeno che abbia un ciclo annuale senza fare intervenire il Sole, evidentemente, perché l'anno non è altro che il periodo di rivoluzione della Terra intorno al Sole, se sia eliocentrici oppure rovesciando, non cambia niente, l'essenziale è il Sole a fornire un ciclo annuale. Quindi evidentemente Seleuco aveva capito che nel fenomeno delle maree un ruolo essenziale è svolto anche dal Sole. Se si pensa di estendere ai pianeti l'argomento spiegato da Plutarco nel caso della Luna, cioè l'argomento dell'equilibrio tra peso e forza centrifuga, ci si scontra con una difficoltà apparentemente insormontabile. Cioè, i pianeti non ruotano intorno alla Terra come fa la Luna in modo approssimativamente regolare, ma hanno stazioni e retrogradazioni. Cioè, un pianeta mentre si muove in un verso, poi apparentemente si ferma e torna indietro. E quindi nel momento in cui il moto apparente si estingue, il momento della stazione planetaria, non si capisce perché il pianeta non dovrebbe cadere sulla Terra, ammesso che esista un equilibrio tra il peso del pianeta, che è diretto verso il centro della Terra, e una forza centrifuga. Ecco, questo tipo di difficoltà è esposta molto chiaramente in un brano delle Naturalis Questiones da Seneca. Vi è chiaramente un modo naturale per risolvere il problema, che è il modo a cui fa riferimento Seneca stesso, ed è quello di accettare l'eliocentrismo. Cioè, se si ha una teoria eliocentrica, allora naturalmente si deve pensare che i pianeti non ruotano intorno alla Terra, ma ruotano intorno al Sole. E quindi l'argomento dell'equilibrio tra peso e forza centrifuga può ancora essere usato se si pensa che i pianeti pesino non verso la Terra, ma verso il Sole. Quindi si pensa a un'interazione Sole-pianeta. Ecco, questo tipo di interazione è testimoniato da vari autori antichi, per esempio da Plinio, oltre che da Seneca stesso, ed è chiaramente, come dire, l'idea che solo in questo modo si può generalizzare al caso dei pianeti l'idea esposta nel caso della Luna da Plutarco, dell'equilibrio tra peso e forza centrifuga, fornisce naturalmente un elemento importante a favore dell'eliocentrismo. Ora vi è un passo di Plutarco molto interessante in cui si dice che mentre Aristarco aveva adottato l'eliocentrismo solo come ipotesi, era stato un altro astronomo dopo di lui che aveva dimostrato che l'eliocentrismo era effettivamente vero, era il moto reale dei pianeti. Questo astronomo era stato Seleuco di Babilonia, cioè lo stesso astronomo di cui l'unica altra notizia che abbiamo è che aveva studiato il ciclo annuale delle diseguaglianze diurne tra le maree. Ecco, io penso che ci possa essere una connessione tra queste due notizie, nel senso che probabilmente la spiegazione riportata da Seneca dell'equilibrio tra forza centrifuga e peso verso il Sole dei pianeti, ecco, questa spiegazione non è strano che sia stata per la prima volta proposta dallo stesso scienziato che aveva scoperto il ruolo del Sole nelle maree, perché sono tutte e due basate sulla stessa idea, cioè sull'idea che il Sole interagisca con i pianeti e con gli altri corpi. Idea, come dicevo, riportata anche da Plinio e di altri autori antichi. Ecco, questa comunque è una, come dire, una mia congettura. In genere viene dato molto poco credito a Seleuco di Babilonia. Se si tenta invece di ricostruire la genesi dell'idea di gravitazione nella storia della scienza moderna, a partire da Newton, ecco, l'unica cosa che risulta chiaramente è che l'idea è, all'idea qualitativa mi riferisco, non la spiegazione quantitativa, è molto più antica di Newton. In effetti l'idea di spiegare con la legge di gravitazione universale, con la legge 1 su R quadro, diciamo, le leggi di Kepler, quindi il moto dei pianeti, era venuta prima che a Newton, a Hooke, a Halley, però l'idea in sé del principio di gravitazione universale era molto più antica. Per esempio Bollio, un astronomo che aveva scritto un trattato un paio d'anni prima che Newton nascesse, aveva scritto esplicitamente la formula 1 su R quadro per la legge di gravitazione universale, ma non l'aveva connessa con le leggi di Kepler in nessun modo. Ecco, la cosa interessante è che all'epoca di Bollio non si conosceva neppure il secondo principio della dinamica. Quindi la spiegazione che viene data attualmente del principio di gravitazione universale viene considerato valido perché insieme al secondo principio della dinamica riesce a rendere conto delle leggi di Kepler, non corrisponde alla genesi storica dell'idea. Cioè, stranamente, la legge di gravitazione universale aveva preceduto sia la possibilità di spiegare le leggi di Kepler, sia una nozione moderna di forza. Quindi evidentemente derivava semplicemente da un residuo della scienza antica. Non a caso l'opera in cui Bollio esprime per la prima volta il principio di gravitazione universale si chiama Astronomia filolaica. È un tentativo di recuperare le idee pitagoriche attribuite a Filolao. Grazie e ci risentiamo alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Thank you.